microstilabili.
In questa seconda puntata parliamo di piacere, di felicità e di buon umore. La sensazione di benessere è il risultato dell'attività del cervello e dell'interazione di diversi neurotrasmettitori e ormoni, tra cui serotonina, dopamina, endorfine e ossitocina. Ma va detto che si tratta di un processo complesso, perché il benessere dipende dall'equilibrio tra sistemi che regolano emozioni, motivazione, relazioni e risposta allo stress. Ed è per questo che il nostro umore è il risultato di fattori biologici, ma anche dello stile di vita, delle relazioni e delle esperienze quotidiane. Insomma, la serenità non è così scontata e lo sappiamo bene, ma la buona notizia è che in parte possiamo aiutarci a stare meglio. Come ce lo spiega Eliana Liotta, autrice scientifica di bestseller, coautrice del saggio insieme alla neuroscienziata Michela Matteoli del libro La mente radiosa, i cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita.
Noi abbiamo parlato di nutrimenti materiali e immateriali nella prima puntata del nostro cervello, cioè il cervello ha bisogno sia di nutrienti specifici che arrivano dalla tavola, sia di concetti astratti, immateriali, come sono appunto i sentimenti, come sono le letture, le conoscenze che noi facciamo, insomma le stimolazioni cognitive in generale. Abbiamo nel nostro cervello un sistema particolare che è il sistema di ricompensa, che è alla base del piacere. Noi siamo spinti a fare qualche cosa che ci piace da una molecola particolare che si chiama dopamina. È la molecola detta del wanting, cioè del volere, del desiderio. Faccio un esempio, c'è un cioccolatino che noi puntiamo lì sul tavolo. Quando ci avviciniamo per scartarlo, meglio se è cioccolato fondente al 70%, apro e chiudo parentesi. Quando ci avviciniamo, dentro di noi che sentiamo l'acquolina in bocca, ad agire è la dopamina che ci spinge verso quel cioccolatino. Allora noi lo scartiamo e non appena lo mettiamo in bocca, dentro di noi si scatenano degli oppioidi. Davvero, la nostra mente produce, il nostro cervello produce degli oppioidi che sono sostanze meravigliose. Da una parte attenuano quelle micro sofferenze o grandi sofferenze che noi abbiamo, che ci accompagnano, e dall'altra parte ci danno una sensazione di benessere. È così che funziona, detta in termini semplicissimi, il sistema della ricompensa. Naturalmente noi abbiamo bisogno di prendere dalla tavola delle sostanze che ci facciano fabbricare la dopamina, che ci consentano di fabbricare gli oppioidi, o ancora che ci consentano di fabbricare un'altra molecola molto celebre, che è la serotonina, ed è la molecola della felicità. Il problema qual è? È che a volte noi abbiamo cervelli malnutriti, nonostante viviamo in una società opulenta. Ci possono mancare alcune vitamine che servono per fabbricare questi neurotrasmettitori. Ci può mancare, questo soprattutto vale per le donne sia in età fertile che durante la menopausa, può esserci una carenza di ferro. Non a caso la Società Mondiale di Ginecologia ha raccomandato ai suoi soci, quindi ai ginecologi, di far fare gli esami del sangue alle ragazze, alle donne in età fertile, perché spesso ci può essere una carenza di ferro e la carenza di ferro comporta magari una difficoltà a fabbricare la serotonina, quindi l'umore va giù, c'è una maggiore irritabilità. Questo per quanto riguarda il sistema di ricompensa che riguarda il cervello. Poi noi abbiamo un altro modo di sperimentare il piacere, ed è quello che ci fa mangiare i dolci, che è quello che ci fa, che ci dà un godimento a tavola, no? Noi veniamo da un mondo in cui i nostri antenati facevano fatica a reperire le calorie. perché non era semplice, quindi se trovavano un albero di fichi si buttavano su quell'albero e ne mangiavano quanti più potevano. Nel nostro cervello resiste questo moto verso la buffata, questo desiderio di dolce. È assolutamente ancestrale, ma è assolutamente normale, perché la benzina del nostro cervello è il glucosio. Il glucosio è il carburante energetico per eccellenza, quindi noi siamo spinti verso le cose dolci, verso il reperimento di glucosio, perché senza il glucosio il nostro cervello va in difficoltà.
Ma esattamente cosa se ne fa del glucosio il cervello?
Il nostro cervello utilizza il glucosio per la sua attività energetica, che è elevatissima. Perché pensate che consuma circa un quinto dell'energia del nostro corpo, pur essendo piccolo, pur pesando circa 1,3 kg, quindi molto meno rispetto a tutto il resto. È come se noi avessimo una lampadina da 20 watt perennemente accesa nella nostra testa, anche quando dormiamo, anche quando riposiamo. E il carburante energetico, ma questo di tutte le creature viventi, è proprio il glucosio. Tu forse vorrei farmi la domanda: cosa succede se noi non mangiamo? Allora, perché è un periodo, non mangiamo sufficienti carboidrati? Questo è un periodo in cui vanno molto di moda le diete low carb o le diete chetogeniche. Sì. Allora, il nostro organismo è dotato di un sistema per cui riesce a convertire alcune sostanze in altre sostanze che gli servono per ricavare comunque energia. Detto questo, una quota di base di glucosio puro al cervello serve comunque, e la possiamo prendere per esempio dalle verdure. Se si continua la dieta chetogenica a lungo, il cervello può avere dei danni. Non c'è letteratura scientifica sufficiente per dire che una dieta in cui i carboidrati vengono azzerati del tutto possa danneggiare fortemente il cervello. Però gli scienziati dicono: ma se noi ci siamo evoluti così, una ragione ci sarà. E quindi al cervello una certa quota di carboidrati, diciamo semplici e complessi, carboidrati buoni, chiamiamoli così, noi dovremmo garantirla. Non a caso la dieta mediterranea è una delle diete ideali per il cervello, che è una dieta in cui abbondano le fonti vegetali, come i cereali integrali, i legumi, le verdure, la frutta fresca e secca. Questa è considerata un'ottima dieta del cervello, perché possiede quelle vitamine che servono a fabbricare neurotrasmettitori, perché possiede le fibre e perché possiede anche una quota giusta di glucosio utile per il nostro cervello.
Tutto questo ha a che fare con il piacere, che è ben diverso dalla felicità.
Il piacere è uno stato momentaneo. La felicità è qualcosa di più duraturo e di più complesso. Noi potremmo scrivere enciclopedie sui modi in cui le persone possono essere felici e infelici anche. Allora, la felicità è quando abbracciamo i figli, è una notte d'amore, è fare un sogno bellissimo, è realizzare un obiettivo della vita, e comprendere anche un concetto difficile, perché noi abbiamo neuroni che ci ripagano con sostanze del piacere anche nella corteccia cerebrale, cioè nella corteccia, nella parte più avanzata. Quindi anche risolvere un teorema matematico può dare piacere, può rendere felici. Diciamo che la felicità somiglia a questo concetto filosofico molto amato da Aristotele, che è l'eudaimonia, che è più una completezza di emozioni e di sentimenti. E in questa eudaimonia, anche secondo le ricerche scientifiche, sta dentro per esempio l'altruismo. Fare del bene agli altri, fare del volontariato, è qualcosa che poi fa stare bene anche noi.
Ciclostilabili.